Ben ritrovati allora in studio, sempre Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli per il pomeriggio di Maracanà. Voglio salutare anche coloro che in questo momento, Cinzia, sono in diretta Facebook con noi. Li salutiamo, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Ciao.
Saluta tu gli amici di Facebook.
Ciao amici. Ciao. Di Facebook. Seguiteci.
Allora vi ricordo anche che oltre all'applicazione che vi invito sempre a scaricare, c'è la possibilità di seguirci anche in altro modo, e per conoscere tutti gli altri modi basta andare sul sito di TMV Radio Sport. Nella sezione come ascoltarci potete individuare FM TV per poter seguire la programmazione, per poter seguire Maracanà nel pomeriggio. Vi ricordo l'808 di Sky Yes TV, nonché il 118 del digitale terrestre Lazio, Umbria e Abruzzo. Vi ricordo anche il gruppo BSO Channel 860 del digitale terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché una serie di frequenze in FM del nord della Lombardia che trovate sempre sul sito di riferimento, Bergamo, Crema, Lecco, quindi la possibilità di seguirci anche in questo modo. BSO Channel è anche in Umbria da circa una settimana sul 116, quindi anche lì è possibile seguire il gruppo di BSO Channel. Dunque invece più tardi poi avremo anche il collegamento nelle Marche con Ancona, con Radio Tua, ma ve lo ricorderemo successivamente e saluteremo gli amici. Andiamo avanti, Cinzia, dai.
Allora, intanto diamo il buongiorno a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, buongiorno Marco.
Ciao Dani, ben trovato. Ben trovato, come stai?
Molto bene, grazie.
E poi...
Bene. Buon pomeriggio anche a te. Dunque, vai, andiamo avanti, si unisce.
Diamo il benvenuto anche a Alessio Tacchinardi.
Ciao Alessio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao,
buongiorno.
Ti vediamo anche, oltre ad ascoltarti ti vediamo in collegamento Skype, e poi sta arrivando anche un altro amico, il direttore, quindi tra pochissimo che si unisce a noi. Dunque,
anche questo messaggio lo mettiamo.
Quale?
Tra quelli. Marco, non ti arrabbiare.
No,
che ti
hai ragione, ma infatti sbaglio sempre io, avete ragione, la colpa è mia e quindi sono io che devo cambiare. E che mi sono arrabbiato. Vabbè Alessio, capita, no?
Ti vedo un po' scarica.
Ma no,
Cinzia, basta che parli di Conte, si carica subito a pallettoni, è scatenata. Cioè, figurati, lei basta che... Allora, in attesa anche del collegamento con il direttore Paolo De Paola, che sta per arrivare con noi, io vorrei cominciare subito. Adesso partiamo dalla Juventus, facciamo così. Io vorrei oggi, in questa ora che abbiamo a disposizione, affrontare un po' di temi. Naturalmente partiamo con la Juventus, con il pareggio con l'Alzio. Voglio un po' sentire il vostro pensiero, anche una valutazione sulla prestazione della Juve con la Lazio. Alessio, parto da te, dai.
Allora, visto che partiamo dalla Juventus, mi sono preparato la maglia del mio caro amico Alessandro Del Piero. voglio fargli gli auguri di cuore, perché per me è un grande amico, e penso anche per tutti i tifosi, non solo della Juventus, sia stato una...
È vero, 46
una
leggenda, anni, certo. Giusto?
Sì.
Auguri allora.
E quindi un augurio veramente di cuore. Detto questo, guarda, io ho analizzato la partita della Juve ieri in diverse sfaccettature. Se partiamo dal primo tempo, forse è quello che mi ha più entusiasmato, mi è più piaciuto, indipendentemente dalla Lazio che aveva fuori dei giocatori importanti. Però ho visto una Juve con personalità, pimpante, che ha rischiato poco, una partita con grande personalità. Forse era col Barcellona la prima poi, no, di esame di maturità nel vedere se questa squadra era pronta, no? Visto che poi le vicissitudini di Juve-Napoli, e poi soprattutto con un calendario abbastanza facile, aveva una squadra di grande impatto. A me il primo tempo è piaciuto, non mi è piaciuto però il secondo tempo, dove si è abbastanza tanto, non so se è una condizione fisica, perché comunque stanno giocando anche con la Champions League da tre settimane, però è calata un po'. Bisogna fare anche i complimenti alla Lazio, perché è cresciuta la Lazio, ha questo carattere, questa energia, questo impeto di non mollare mai, quindi insomma gli ultimi 20 minuti li ha messi lì. E poi insomma lo sappiamo un po' tutti, no? La situazione che è successa poi gli ultimi 15 minuti, con tante disattenzioni, con un Dybala sicuramente non entrato nella maniera giusta, che è stato determinante lui, come lo è stato dentro pure il Cuadrado, e come è stato Rabiot, e non tanto Bonucci secondo me, perché poi Bonucci alla fine è stato, Caicedo ha fatto veramente un grande gol. Però devo dire che mentre fino a una settimana fa ero abbastanza critico, non vedevo il bicchiere mezzo pieno, oggi vedo un bicchiere mezzo pieno, cioè vedo che alla fine si comincia a avere meno esperimenti, un po' più quadrata. Certo è che sono due punti tra virgolette buttati, perché la Juve ieri poteva veramente darsi anche a se stessa una prova di convinzione in più, perché è vero, vincere in Champions con avversari abbastanza modesti, ieri era una partita e ieri quindi non è stata ancora superata la prova di maturità, però ho visto delle cose positive.
Hai visto dei segnali di crescita, Daniele, anche tu hai visto dei segnali di crescita?
Sì, intanto saluto il dottor Tacchinardi, che mi ricorda tempi molto belli. E ho anch'io la maglia di De Piero con la dedica, ovviamente la sua gliela era data direttamente a Alessandro. Immagino. Comunque, cadetemi sulla parola, ce l'ho anch'io, non ve la posso far vedere perché non sono collegato video, ma ce l'ho anch'io. No, per quanto riguarda la Juve, sono anch'io d'accordo con Alessio, nel senso che ho visto segnali di miglioramento nella squadra, che ha giocato per un'ora, ha giocato secondo me piuttosto bene, avrebbe meritato forse anche di raddoppiare, ricordiamo quell'incrocio dei pali colpito da Cristiano Ronaldo. Poi la squadra si è un po' persa, sia per la pressione della Lazio, si è abbassata troppo, ha avuto la solita distrazione fatale che le è costata i due punti, però credo che la strada tutto sommato sia quella giusta. Non dimentichiamo che poi questo è un campionato molto strano, è un campionato che aspetta tutti, ci sono 6-7 squadre che possono sperare di vincere lo scudetto, quindi anche la Juve, nonostante i lavori in corso, è lì, insomma, non è lontana, quindi credo che ci sia modo e tempo per migliorare sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista dei risultati.
Allora, c'è anche lui.
Sì, abbiamo anche il direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco.
Ciao, ben trovato Paolo. Allora, chiedo anche a te, che segnali ha dato questa Juve contro la Lazio ieri, Paolo? Di crescita oppure ancora c'è tanto da lavorare? Il tuo pensiero?
A me è sembrato più un ritorno al passato, devo dire la verità. Cioè di una Juve che è più una difesa a 4. Cioè c'è un ibrido che sul quale Pirlo non riesce a fare dei miglioramenti. Cioè quando la difesa a 4 con Cuadrado che rientra chiaramente è schierata, la Juventus è quella di Allegri praticamente. Però che succede? Che avanti, se non c'è qualcuno davanti a Cuadrado, Cuadrado è costretto perché praticamente è il perno principale di questa nuova Juve. Però non gli si può chiedere di avere 4 polmoni, perché veramente non ce la può fare a far tutto. In una Juve del passato, una volta Cuadrado era davanti a un difensore, adesso tutta la fascia non è possibile. Anche l'aiuto di Kulusevski è un altro ibrido. Insomma, gli si chiede a Kulusevski qualcosa che evidentemente non sa fare. Io credo una cosa, che quando c'è Ronaldo in questa squadra, la squadra sa fare un solo spartito e Pirlo deve fare dei piccoli miglioramenti, non una difesa a 3, finta a 3, non un centrocampo come quello, non le tre punte, perché guardate l'Atalanta, anche l'Atalanta gioca con 3 difensori, però Malinowski, Gomez, Zapata davanti coprono tutti e si danno molto da fare nella fase difensiva. Se tu chiedi anche allo stesso Morata, che è stato generosissimo, forse lui non riesce a farlo, ma a Morata o a Dybala o a Kulusevski o a Ronaldo di rientrare la vedo molto difficile. A me così non piace, dico sinceramente, e non vedo miglioramenti.
Non vedi miglioramenti.
Allora, vi giro questo messaggio. Fede chiede: la Juventus da inizio stagione ha vinto solo 4 partite contro Samp, Spezia, Dinamo Kiev, Ferencvaros, altrimenti avversari francamente di poco livello. Segnali di crisi o il maestro ha tutto sotto controllo? Per una squadra che punta a vincere la Champions mi sembra veramente poco. Che ne pensate? Ma Arthur, mister 75 milioni, che fine ha fatto?
Mamma mia, quante cose ha messo l'ascoltatore dentro. Alessio, parto da te, dai.
Sono tutte legittime e ci sta. Allora, se parliamo dall'ultimo di Arthur, obiettivamente la sua valutazione non è di quella cifra lì, perché non è un giocatore di quelle cifre lì. Dopo, se parliamo di plusvalenze, di incastro e tutto, questo è un altro discorso. Il valore del giocatore io l'abbiamo visto poco, però mi sembra un Pjanic in versione ridotta, perché gioca sempre la palla su sto corto, non ha la verticalizzazione, non ha il lancio lungo, non ha la giocata di prima, ha questa palla sempre lì vicino, un po' come gioca il Barcellona, con questi fraseggi, tutti ti tocchi, non vai mai avanti, però è quel tipo di caratteristiche. Pjanic aveva altri tipi di giocatori, non so poi se è voluto cambiare per che cosa, non lo so, però non è un giocatore, secondo me, che possa prendere in mano la Juve. Ha qualcosa, sì, ha qualcosa, però speravo, e mi auguro di sbagliarmi, speravo che prendesse in mano questo centrocampo. Non mi sembra il giocatore giusto lì. Detto questo, poi i numeri parlano. La Juve con le grandi squadre, vabbè, quasi che ha giocato col Barcellona e con la Lazio,
anche la Roma
ha fatto terribilmente fatica, però qua parliamo del maestro. Il maestro non è nessuno. Pirlo è un allenatore che ha appena iniziato. Il maestro era quando giocava ed era un super maestro, era un fenomeno. Adesso andrebbe a dargli il tempo per vedere se sarà un maestro, se sarà un grande allenatore. Il discorso faceva il direttore di difendo tanto a te, difendo a quattro, anche lì forse a dare un po' più di cose semplici, un po' come ha fatto Pioli, no? nella sua squadra, cose lineari, cose basilari, cose semplici, magari si migliorava veloce il processo di apprendimento. Invece con questa difesa che parte a tre, poi difende a quattro, quando Quadrado apre, allunga, stringe Kulusevski, ci vuole magari del tempo che non ha avuto nel precampionato. Però maestro allenatore no. Che maestro io mi auguro che lo diventerà. Io devo dire la verità, ho fiducia che Pirlo possa fare bene, però ci vuole del tempo, bisogna dargli il tempo di sbagliare.
De Paola, vengo da te, il tempo c'è alla Juve?
No, il tempo non c'è purtroppo. E vedo, scusatemi, io dico una cosa, scusate, ma tra Ronaldo, Dybala, Kulusevski e Chiesa, chi è che resta fuori? Cioè, perché allora si sono comprati due giocatori, e poi ieri Arthur era in panchina, ma dico, perché si sono comprati due giocatori, diciamo anche Chiesa è costato 60 milioni, per poi averne un problema tattico? Io questo non riesco a capire. È una squadra che non può sopportare questo tipo di giocatori, tanto è vero che abbiamo nei mesi scorsi parlato tante volte di un problema di Bala, e sembrava agli amanti assoluti del calcio più puro, quello dei driblomen eccetera, è una bestemmia mettere in discussione di Bala. Però di Bala è diventato realmente un caso, perché entra svogliato, entra in una maniera diciamo non da professionista del suo livello. Tanto è vero che diciamo il 90% delle percentuali del gol di Caicedo ce l'ha sulla coscienza lui, e che va molle in un controllo di palla sulla linea, che perde palla facilmente, che fa passaggi sbagliati, che accentra su di sé l'attenzione degli avversari e perde puntualmente il pallone. Allora io dico, come mai, come dire, si esaspera un problema che è quello di Dybala, che è sicuramente un grande giocatore, e si esasperano problemi diciamo strategici legati al mercato, con Arthur in panchina e Chiesa fuori comunque, perché o Kulusevski o Chiesa, si punta su un giocatore che doveva essere ceduto come Quadrado. Allora io dico una cosa, ha ragione Alessio, cioè facciamo piccoli passi, cioè la difesa 4 della Juventus è una difesa diciamo che è stata tra quelle più forti al mondo, con degli inserimenti giusti, anche De Ligt che c'è stato, Demiral che è una bella presenza, un giocatore che può essere importante in futuro, che adesso è sovraccaricato di responsabilità anche lui. Insomma, io dico, si stanno facendo degli esperimenti, si sta tirando troppo la corda, e per fortuna della Juve anche le altre attorno perdono terreno. Ma in queste condizioni io credo che sia la Juve più difficile vista negli ultimi 10 anni, cioè è la Juve più complessa e problematica.
Daniele Garbo.
Io sono fondamentalmente d'accordo con quello che ha detto il direttore, soprattutto per quanto riguarda Chiesa. Parlare di un dualismo Chiesa-Kulusevski mi sembra fuori luogo, perché in questo momento non c'è gara tra i due, onestamente. Io credo che nell'affare Chiesa l'abbia fatto soprattutto la Fiorentina, che l'ha venduto a una cifra secondo me spropositata. Chiesa è un buon giocatore, non so se diventerà un grande giocatore, ma 60 milioni mi sembrano veramente troppi. Detto questo, le difficoltà della Juventus nell'era Pirlo erano facilmente prevedibili, perché, come abbiamo detto tante volte, Andrea era la sua prima esperienza come allenatore, quindi era normale che dovesse imparare un po' a ricoprire questo ruolo. Alla Juve servirebbe come il pane uno come Pirlo oggi in campo, purtroppo non ce l'ha perché, come ha detto giustamente Alessio, Arthur è un giocatore per il momento dalla personalità insomma ancora da definire, e anche dal punto di vista tecnico non sembra proprio una cosa straordinaria. Betancourt è un grande incontrista ma non può ricoprire il ruolo del regista, insomma il problema vero della Juve in questo momento è quello, oltre a qualche problemino in difesa che speriamo per la Juve venga risolto poi col rientro sospirato di De Ligt.
Bene, bene, questi sono un po' i temi.
Sai Marco, scusami, la sensazione un po', no, che dà questa squadra, forse c'è, io metto le scusanti, no, dipendentemente dal discorso di Andrea che non ha mai allenato e posso dire per esperienza, allenare è già difficilissimo, non aver mai allenato danno in mano, la Juve puoi capire, no, solo la pressione dalla stampa che c'è dietro puoi capire come non sia facile. Però dopo due mesi un abito alla tua squadra devi cominciare a dare. Cioè se vedo il Napoli oggi a batte, che era un fanatico in senso buono del 4-3-3, è arrivato Osimhen, ha capito che quella squadra lì magari prenderà qualche gol ma l'ha messo là davanti 4-2-3-1, abito e quello e vado. In tutto questo campionato che sta aspettando, la Juve ancora quell'abito, no? Lì da capire non si capisce ancora. E quello forse può essere un problema, perché bisogna cominciare a cercare di stringere e dare delle certezze un po' a tutti, alla squadra in primis.
Sì, ci sta.
E io vi voglio chiedere anche un pensiero su Dybala, perché noi stiamo facendo un sondaggio, Cinzia, lo prendi un attimo anche per capire, così abbiamo un po' completato il giro, poi recuperiamo un po' di domande anche su Facebook, e salutiamo gli amici che ci stanno seguendo. Roberto ci ha mandato delle domande che tra poco rigiriamo, dai.
Sì, abbiamo chiesto qual è il motivo principale per lo scarso rendimento di Dybala. Scarsa condizione fisica, poca brillantezza mentale, posizione in campo, motivi contrattuali. Allora, diciamo, la posizione in campo ha raccolto lo 0%, cioè sì. Nessuno crede che questo
sia un problema
tattico.
Esatto. Ecco.
Ma quello che sta vincendo leggermente, perché al 41,9%, è la scarsa condizione fisica. Segue la poca brillantezza mentale al 38,7%. Mm-hmm. E poi motivi contrattuali 19,4%.
Daniele Garbo, che succede a Dybala?
Ma io credo che la condizione fisica sia una delle componenti del suo, diciamo così, rendimento modesto, quantomeno inferiore alle aspettative. E probabilmente c'è anche un'altra componente, che è la scarsa fiducia, non l'allenatore che non abbia fiducia verso Dybala, ma la difficile adattabilità a questo modulo della Juventus, cioè dove lo metti Dybala? Ora con Cristiano Ronaldo e Morata, che sono in questo momento intoccabili, no? Mi sembra evidente. Dove lo metti Morata? Lo metti a destra? Lo metti a fare il trequartista? Insomma, siccome il calcio è anche una questione di equilibri, fra Morata, Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Dybala, qualcuno deve rimanere fuori, perché tutti non ci stanno, secondo me, non ce la fanno a fare entrambe le fasi, a assicurare anche una copertura. Quindi credo che il problema sia sostanzialmente questo. Allora Dybala che cos'è? Un trequartista, una seconda punta, un possa giocare esterno in un 4-3-3? Questa è la cosa da capire, e Pirlo meglio di chiunque altro ci saprà dire dove vuole metterlo, ma credo che da questo equivoco nascano i problemi di Dybala.
De Paola?
Beh sì, io credo che sia una questione anche mentale, sinceramente, perché è un giocatore, mettiamoci anche un pochettino nei suoi panni, no? Un giocatore che ogni anno, diciamo dall'alto della sua qualità e del suo genio, perché sicuramente ce l'ha, deve rimettersi in discussione, e viene contrapposto un anno a Higuain, e quante volte si è detto no, con Higuain così in forma Dybala non può giocare, e quest'altro anno improvvisamente con Morata appena arrivato. Cioè io capisco che uno possa andare giù di testa, però l'unica cosa che non capisco è perché un giocatore di queste qualità in qualche modo non riesca ad adattarsi. Cioè io credo che la genialità e la bravura, ma in qualunque campo, possano avere la possibilità di esprimersi se uno, oltre al genio e alla propria bravura, non si guarda allo specchio ma ci mette anche un po' di umiltà, ma ci mette anche un po' di dedizione, anche un po' di applicazione, perché è evidente che questi tipi di giocatori fanno innamorare e ti fanno odiare a volte anche lo stesso calcio. Cioè
è un giocatore che quando lo vedi magari ti fa due gol, prestazione straordinaria, assist, dribbling, eccetera, dici ma come fai a toglierlo? E poi lo vedi in altre partite e dici che è un peso, una palla al piede, uno che ti fa perdere le partite. Allora tra questi due eccessi che ci sono attorno a Dybala bisogna trovare una sintesi. Io credo che sia sbagliato già il rapporto con Pirlo, cioè secondo me tra Dybala e Pirlo c'è molta più incomprensione di quella che ci poteva essere in passato tra Allegri e Dybala e tra lo Sarri e Dybala. Mi sembra che sia già deteriorato questo rapporto.
Addirittura, Alessio, sei dello stesso avviso anche tu?
No, direttore, io volevo chiederti una cosa. Se io dovessi venire al tuo giornale e essere anch'io un direttore come te e stiamo sullo stesso livello, tu cerchi di fare qualcosa in più per dire che sei migliore di me o tra virgolette molli mentalmente? Perché il discorso dell'allenatore, che deve sentire la fiducia, devi sentirsi coccolato, quando sei in una grande squadra, non è che per forza devi essere sempre coccolato, c'è la competizione e nella competizione c'è quello che dà di più e quello che dà di meno. Quindi a me dà la sensazione che sia un discorso caratteriale e non è per me, questa è la mia opinione personale, non è il ruolo, perché come gioca la Juve oggi, Ronaldo e Morata o Ronaldo Dybala vanno benissimo, cioè Dybala giocherebbe dove ne ha voglia in questo modulo con due punte, non è che sta giocando largo a destra, quando gioca, gioca lì. Dov'è il problema secondo me oggi di Dybala, vedendolo anche ieri? Contro il Ferencváros, Pirlo dice che Dybala sta fuori perché deve riposare per giocare domenica. Ha visto Morata in grande scontro, giustamente ha fatto giocare la coppia Ronaldo-Morata, che è fantastica in questo momento qua. È lì il problema di Dybala, perché se poi quando entri svogliato, entri perché hai nella tua testa il tarlo che il tuo allenatore non ha fiducia. Io avevo degli allenatori, non faccio nomi, che non potevano vedere certi giocatori, ma talmente vi servivano e non si parlavano neanche, perché non è che qua devi andare a mangiare fuori a cena insieme, qua devi vincere ed è lavoro, quindi non si parlavano neanche, ma la domenica avevano la maglia titolare e neanche si parlavano. Quindi quello che voglio dire,
ci accontentiamo dei cognomi, Alessio, non vogliamo certo. I nomi, ci accontentiamo dei cognomi.
Oh, pesante. Però,
vabbè, però ma non ti puoi portare dietro questi segreti, no?
Si possono immaginare pensando agli allenatori, è vero.
Quello che voglio dire, ogni anno no, si parla di Dybala. Allora, prendiamo l'esempio, e voi lo conoscete meglio di me, di Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi viveva la sua vita per avere competizione con il compagno di squadra e nella competizione continuava a alzare il livello. Cos'è che mi piace di questi giocatori qua? Che adorano le sfide, adorano la competitività. Perché Dybala questo un po' gli manca? Forse è il suo limite, perché tecnicamente
è
un fenomeno.
Te lo posso Alessio?
Alessio, ti permetti?
Perché anche tu eri un giocatore, mi permetto di dire, con le caratteristiche di Filippo Inzaghi, cioè giocatori non dotati eccezionalmente da madre natura, diciamo la verità, ma anche lo stesso Conte, io lo faccio per Conte, lo faccio per Filippo Inzaghi, lo faccio per te, lo faccio per tanti altri giocatori, che comunque hanno capito che per mantenersi a certi livelli avevano bisogno di disciplina e di farsi un culo così. Ecco, io questo dico, non è che se madre natura ti ha dotato di tanta qualità, poi stai davanti allo specchio a dire ma perché non guardano la mia qualità? No, oggi nel calcio di oggi non basta più. Io ricordo Filippo Inzaghi, ha fatto un esempio bellissimo, che era competitivo con i giornalisti sui numeri, non suoi, sui numeri di tutti gli altri giocatori. Sapeva quanti gol e quante presenze aveva fatto un giocatore, quanti erano i suoi avversari, quello che facevano. Studiava i suoi avversari, ma non italiani, europei. Cioè era uno che ti faceva impressione per le statistiche che aveva in testa, nemmeno a casa. Quindi allora io dico, un giocatore che si dedica così al proprio mestiere ti riconcilia col calcio, ma un giocatore che si sente baciato da Dio perché gli ha dato questi piedi meravigliosi e poi si sente incompreso, ecco, quello è destinato non solo a spaccare la critica, ma a spaccare anche un po' se stesso.
Però però io voglio dire che conosco e so la professionalità di Dybala, che è di altissimo livello.
Certo, certo.
È vero, questo pure è vero.
No, quindi, perché se parli
però così, va giù di testa, hai capito, Alessio, va giù di testa.
È un ragazzo che si allena a 200 all'ora. Dove, secondo me, forse è il limite della sua carriera? A quanti giocatori abbiamo visto che nella... Cioè, però se va da un'altra parte, Inter, Manchester, Tottenham e compagnia, è la stessa cosa, c'ha sempre
è il suo limite.
Competizione, sì, sì. È lui che in 15 minuti con la Lazio deve dimostrare che l'allenatore ha torto lasciarlo fuori, è l'unica
vero, anche questo. Che può sì, fare. Sì, sì. Questa è un'osservazione giustissima.
Sì, cioè, scrive, la verità è che allora, paga il braccio di ferro con la società sul rinnovo.
Un attimo, prego Paolo, poi andiamo in pausa un attimo.
Proprio un'ultima cosa. Però allora io sono d'accordo con te, è un giocatore esemplare anche nell'allenamento ed è vero, io credo che sia un fatto psicologico che va giù di testa, però nel quarto d'ora con la Lazio, allora se siamo a questi canoni, non ha dimostrato professionalità. Questo lo possiamo dire, perché quel pallone che perde sulla fascia e non è stato il sole, e nella prestazione dei 15 minuti è sembrato indolente e veramente da schiaffi. Allora lì, ecco, là mi viene un po' meno anche il discorso della professionalità.
Allora vi devo fermare, piccolo break, torniamo subito con Tacchinardi. Può rimanere Paolo qualche altro minuto?
Sì, volentieri.
Daniele, ti fermo anche a te, va bene? Ditemi voi
quanto
quando
d'ora ancora posso stare.
Va bene, sì. Perfetto, torniamo subito, dai, piccolo break. Siamo tornati nuovamente con voi in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Allora ci sono Daniele Garbo, Alessio Tacchinardi e Paolo De Paolo con noi in questa apertura del pomeriggio. Allora vi faccio sentire due messaggi velocissimi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Vai con il primo.
Ciao, sono Valerio da Londra. Io ho l'impressione che Arthur non sarebbe mai arrivato alla Juventus se non ci fosse stata la necessità di fare queste plusvalenze. E sicuramente Pjanic è molto, diciamo, più adattabile al gioco da Juve dello stesso Arthur. Ciao
e salutiamo Londra. Un altro messaggio al volo e poi facciamo un giro con i nostri
ragazzi. Densuccio, completamente in disaccordo con quello che stanno dicendo gli ospiti, con tutto il rispetto. Una grande squadra deve avere anche grandi ricambi. Esce Morata, entra Dybala. Esce Kulusevski, entra Chiesa.
Certo.
A prescindere, cioè, o no, ieri se c'era Chiesa giocava al posto di Fabbrotta.
Sì.
Cioè, una grande squadra deve avere grandi ricambi, ma cioè, che stanno dicendo?
Come si è arrabbiato, Alessio? Hai fatto arrabbiare?
Io non l'ho detto perché obiettivamente, quando prima il direttore parlava di questi giocatori qua, avrei voluto aggiungere nel dire che le grandi squadre, e io sono stato per tanti anni, non le vincono uno o due giocatori, le vincono i gruppi, le vincono le alternative. Ecco perché secondo me, cioè, poi se vogliamo parlare di valore di mercato da Chiesa ad Arthur, questo è un altro discorso, però sicuramente non puoi avere 11 giocatori. Certo, devi avere due giocatori davanti, come giochi come adesso Ronaldo, Morata, e fuori ci sta Dybala, un Dybala diverso, e magari anche un'altra punta in più in panchina se vuoi giocare sempre con le due punte. Ecco perché dico, secondo me la rosa della Juve è un po' in mezzo al campo che manca qualcosa, ma è una buona rosa con diverse varianti. L'importante è capire l'abito che vuoi dare a questa squadra, ma più ne hai di qualità, secondo me è meglio.
Cinzia, tu stavi facendo un'osservazione, la giriamo a Daniele e al direttore prima di...
Sì, prendo spunto dal messaggio perché dice: la verità è che paga il braccio di ferro con la società per il rinnovo contrattuale. Questo può incidere?
Daniele Garbo, può incidere?
Ma io francamente non credo. Penso che un giocatore pensi... poi Alessio è stato un giocatore ad alti livelli, quindi lo può dire meglio di me, ma io credo che un giocatore pensi a dare il meglio di quello che può dare, ad allenarsi bene e a farsi trovare pronto quando viene chiamato in campo. Quindi l'idea che un professionista a questi livelli sia distratto dal fatto che non è ancora stato allungato il contratto mi sembra veramente ridicola. E detto questo, sono d'accordo anch'io che le grandi squadre hanno grandi ricambi a tutti i livelli, e ha detto bene Alessio, l'unico problema della Juve è che in realtà non ha un'alternativa a Morata, perché non ha un altro centravanti. È un po' quello che succedeva anche l'anno scorso, non c'era un'alternativa a Higuaín. E quindi questo può essere un problema sicuramente. Poi per quanto riguarda il primo ascoltatore che chiamava da Londra, che diceva che Arthur non sarebbe mai arrivato se non ci fosse stato un problema di plusvalenza, probabilmente ha ragione.
Direttore De Paola?
Io sono in disaccordo con l'ascoltatore, ma i grandi ricambi sono i ricambi che ci sono per i singoli ruoli. Non è che devi avere 4 giocatori o 5 giocatori per un unico ruolo, oltretutto tutti pagati profumatamente. Bernardeschi, Quadrado, Kulusevski, Chiesa, lo stesso Dybala. Insomma, sono tutti alternativi che possono stare sulla destra, cioè mi sembra un abbondare in determinati ruoli. Poi, per carità, questi giocatori possono anche essere adattati in altri ruoli, però stiamo parlando di una stessa tipologia di giocatore che hai pagato profumatamente. Io ribadisco che sono stati gli acquisti più grossi dell'ultima stagione sono stati Chiesa e Kulusevski, poi Arthur va bene per il discorso della plusvalenza. Poi in difesa hai ancora dei buchi, hai ancora delle lacune sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, e poi i ricambi dei centrali, perché hai due giocatori che sono, per carità, eccezionali come Bonucci e Chiellini, ma hanno la loro età, hai solo De Ligt, insomma a centrocampo, per carità, Rabiot si sta inserendo, Ramsey è ancora così così, ma Bentancur l'aspetto della crescita mi sta bene, ma ha troppi blackout anche questo ragazzo, non lo trasformiamo sempre nella eterna promessa. Ecco,
a me non mi è piaciuto ieri, Bentancur non mi è piaciuto ieri.
Esatto, mi sembra che questa squadra sia un po' squilibrata in alcuni reparti, ci sono troppi, abbondanza in alcuni ruoli e povertà in altri.
Io continuo a dire che ho visto un Ronaldo ancora una volta molto 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 determinante, il resto vediamo.
Ma allora posso dirti, scusami, se vuoi Ronaldo determinante devi fare un altro tipo di gioco, non c'è niente da fare, devi costruire la squadra attorno a Ronaldo. Non puoi pretendere che Ronaldo e altri due attaccanti facciano la fase difensiva. Allora devi lasciare Ronaldo con altri due o tre portatori d'acqua, piedi buoni, quello che vuoi, chiamali come vuoi, che facciano il gioco e finalizzino soltanto ed esclusivamente per Ronaldo.
Allora vi voglio chiedere un'altra cosa, cambiamo un attimo argomento perché devo salutare Daniele, però prima di salutarlo voglio sentire un po' il tuo pensiero. Daniele, vicenda Lazio, tamponi, che ne pensi? Stanno uscendo oggi, ha parlato anche Walter Tacconi, ha detto che insomma vuole mettere tutto a disposizione, tutti i suoi dati, addirittura erano negativi i giocatori, per me potevano giocare.
Lui dice proprio questo, Stracoscia, Leva, Immobile potevano giocare, abbiamo le prove. Vi riporto anche le dichiarazioni di Calcagno che dice protocolli vanno rispettati, potrebbero essere presi i provvedimenti.
Ok, Daniele.
Allora la vicenda è molto confusa e mi auguro davvero che non ci sia dolo da parte di nessuno,
certo,
che escano tutti puliti. Mi auguro che abbia ragione Taccone, che i loro esami siano stati corretti, e mi auguro che dipenda tutto dai diversi parametri che vengono applicati a seconda dell'UEFA, della Federcalcio, della Lega, dei vari laboratori. Bisognerebbe fare tutti gli esami in un unico laboratorio come fa ad esempio l'UEFA, e credo che la Lega vada verso questa decisione. È una vicenda complicata, è brutta, secondo me, da qualunque parte la si voglia leggere.
Sì.
Ripeto, mi auguro davvero che non ci sia dolo da parte di nessuno, che finisca tutto in una bolla di sapone, diciamo così.
Daniele, ti devo salutare, e voglio solo nel salutarti, puoi ricordare ancora una volta il tuo libro che ci fa tanto piacere? Dai, e poi ci sentiamo con calma in un altro momento.
Sì, grazie Marco. Il mio libro è un inviato poco speciale che è uscito da un paio di settimane. E si può acquistare su tutti i siti web che vendono libri online, e il ricavato di mia competenza andrà in beneficenza a Sole Terre e Onlus per il programma internazionale per l'oncologia pediatrica.
Grazie Daniele, un abbraccio grande.
Ciao,
grande, grande Daniele, bellissima iniziativa, bravo Daniele Garbo, poi lo risentiremo nel corso di questa settimana. Voglio sentire anche Alessio su questa vicenda che è spigolosa e insomma che poi danneggia un po' tutti, non soltanto in questo caso la Lazio, proprio il calcio, quindi speriamo di se ne possa uscire in maniera positiva.
Penso che sia una situazione veramente molto ma molto delicata. Io penso, mi metto dalla parte e dall'altra, che ci sia veramente tanta onestà. Ora, dopo sono anch'io curioso nel vedere, nel capire, perché certo è che da questa situazione qua, no, anche perché è molto delicata, ci va la salute non solo di un giocatore ma di diverse situazioni familiari, anche perché i giocatori hanno famiglia, hanno genitori, quindi insomma una cosa molto delicata. Però prima di dire, secondo me aspettare, verificare a 360 gradi, io mi auguro che non ci sia stata leggerezza, anche perché non mi sembra la Lazio una città molto ma molto seria, e quindi insomma vediamo. C'è veramente tanta curiosità, preoccupazione, anche perché per vedere poi come potrà finire la cosa.
Paolo, senti, vengo da te, ti chiedo un pensiero su questa vicenda, però te ne aggiungo un altro. Tu sei stato direttore di tutte le testate importanti delle giornalistiche sportive che noi leggiamo, giusto? Sì. Correggimi se sbaglio. Ti chiedo da direttore, ti faccio questa domanda da direttore, proprio quindi dal punto di vista comunicativo. Trovi giusta come viene trattata questa vicenda da alcuni organi di informazione? Quindi trovi che, non lo so, io ho la sensazione leggendo molte volte che si è arrivati quasi alla sentenza, e non so se sia una mia impressione o anche la tua, se è giusto o sbagliato, ma insomma dalla tua posizione vorrei un attimo...
È mediaticamente una campagna, è
ecco,
chiaro.
Vorrei anche capire questo, oltre al pensiero di questa vicenda, Paolo.
Ma innanzitutto sono stato vice direttore della Gazzetta, quindi direttore di tutto sport e dello sport e vice direttore della Gazzetta, solo per puntualizzare.
No, no, vabbè, però poi insomma hai frequentato tutti i giornali più importanti.
Nella gerenza, sì, sì, nella gerenza della Gazzetta sono stato. No, ti dico la verità, io innanzitutto esprimo solidarietà per Elisabetta Esposito, perché è una collega bravissima della Gazzetta dello Sport, che è stata anche oggetto di insulti, di minacce, di pressione, e questo non mi va mai bene.
Assolutamente.
Poi si può discutere sui toni, si può discutere sul fatto che diciamo si possa in qualche modo cavalcare un certo argomento che è stato tirato fuori in proprio, in casa propria. Però dico una cosa, io sottolineo solo una cosa. C'è un'Italia che deve essere, secondo me, spazzata via anche dal calcio, che è quella delle conventicole e delle amicizie particolari. Cioè, io non sopporto più a certi livelli, perché vorrei che il calcio uscisse da un certo provincialismo, io mi rivolgo a quello perché è amico mio. Cioè, mi spieghi perché la Lazio deve fare i test ad Avellino, con tutti i laboratori che ci sono a Roma? Prima domanda. Poi, seconda domanda... c'è un medico della Lazio che per la seconda volta, per carità, certificato medico, per la seconda volta non va un'audizione in procura, ma un medico che dice che si può essere lievemente positivi e non essere contagiosi, quando viene smentito da tutti i virologi italiani, anche quelli che sono in contrapposizione tra di loro. Allora mi sembra che ci sia realmente, diciamo, ci sta un'inchiesta federale, ci sta un'inchiesta della procura ordinaria, mi sembra che noi possiamo fare soltanto un passo indietro rispetto a queste cose, ma mi domando se non ci sia troppa conventicola, amici e amici che si ritrovano, e troppa leggerezza in un campo così delicato come questo.
Va bene, io volevo sentire anche il direttore De Paolo in merito a questa vicenda. Allora, cambiamo ancora argomento,
sì.
Abbiamo parlato della Juventus, di Dybala, eccetera. Io voglio chiedere anche a questo punto, guardando un po' la giornata, non andiamo sull'Inter, vi faccio chiudere il pensiero sull'Inter dopo, che tanto abbiamo lo riprendiamo successivamente. Oggi noi abbiamo titolato nei nostri, diciamo così, titoli di apertura anche la Roma avanza. 16° risultato utile consecutivo di questa squadra sul campo, ha perso soltanto in campionato quella con il
Verona
a tavolino però.
E poi c'è ricorso.
Esatto.
Quindi...
Che ne pensate di questa Roma? Ieri senza Dzeko, comunque prestazione di livello, Mkhitaryan fa 3 gol, è una squadra che dobbiamo considerare come, Alessio?
Ma allora, parlavamo prima, no, della Juve, no? Che non ha ancora, secondo me, quell'abito giusto, preciso, che deve delinearsi, no? col tempo. La Roma, devo dire che questo abito l'ha trovato, ed è un abito interessante, è un abito da sera, elegante, perché è una squadra che gioca un bel calcio, gioca un calcio veloce, gioca un calcio con le idee e i principi del suo allenatore, con dei giocatori veramente bravi che stanno facendo la differenza, uno su tutti è Pedro, che è un giocatore fantastico,
ieri fa
con
un assist,
ancora l'assenza di Dzeko. Quindi insomma io penso che è una squadra interessante. Per me, come ho già detto, sia la Roma che il Milan non sono da titolo, perché le rose sono un gradino inferiore a Juve, Inter e Napoli. Però complimenti alla Roma, perché zitta, gioca, fa gol, diverte, crea, e complimenti al suo allenatore. È sicuramente una mina vagante in un campionato che non si sa quale sia la regina,
esatto.
E la Roma sta facendo bene, sì.
Sì,
e tra l'altro ieri non c'era Dzeko e comunque insomma c'è chi segna comunque.
Paolo,
ma tu vieni mi ti annozzo, perché sai benissimo che io anche in tempi di critiche feroci a Fonseca ho sempre detto che è un allenatore valido, che sa resistere anche a pressioni di ambiente, un ambiente molto particolare come quello romano, che porta avanti le sue idee, che non è conflittuale, o perlomeno quando prende delle decisioni le spiega chiaramente ai suoi giocatori. E devo dire che i giocatori che vengono messi al loro posto e si sentono inseriti in uno schieramento giocano bene. Guardate che Mkhitaryan non è che lo scopriamo oggi, Mkhitaryan è da parecchio, ecco, è come il quadrato della Juve, è quello lì che ha il piede buonissimo, che vede il gioco, che ha una rapidità incredibile e che è sicuramente uno dei fattori essenziali di questa, chiamiamola rinascita, ma di questa continuità a Roma. Spinazzola, che a un certo punto, io sapevo benissimo, l'abbiamo visto anche, avere dei numeri eccezionali, ma a volte non esprimerli per mancanza di fiducia, è un giocatore in fiducia. Poi abbiamo detto dei ritardi di questa Roma dovuti al cambio di presidenza, però questa è una Roma che ha recuperato Smalling in difesa e sta ormai con una linea difensiva che secondo me è poderosa, è importante, può avere ancora, ma che si permette anche altri giocatori importanti come Kumbulla, come Fazio. Insomma, a me sembra una squadra abbastanza completa. E poi ecco, se permette di vincere anche senza Dzeko, mi sembra una squadra che non so se per lo scudetto, ma è una squadra che si diverte anche nel vincere.
Allora Cinzia, prendiamo le ultime domande degli ascoltatori.
Se la Roma dovesse fare due acquisti mirati, può puntare in alto?
Alessio, può puntare in alto con due acquisti mirati?
Sì, acquisti mirati secondo me forse sull'esterno e in mezzo al campo, per me è un giocatore ancora più di personalità, di carisma, può puntare, perché davanti è una squadra completa, perché Mkhitaryan è un giocatore, poi sono quei giocatori con Dzeko davanti, Pedro Mkhitaryan dietro,
manca Zaniolo, manca pure Zaniolo, non dimentichiamoci questo,
manca pure Zaniolo, sì, e quindi è una squadra veramente interessante, veramente interessante. Io penso che con due acquisti possa provare, io ripeto, per me ho detto Juve-Inter è il Napoli, quella che nel lungo mi sembra che abbia a livello offensivo qualcosa in più delle altre, però poi è talmente bello questo campionato, talmente difficile, certo, che lo vediamo col tempo. Però la Roma mi piace, con due acquisti in più potrebbe veramente provarci fino in fondo.
Paolo, stavi dicendo una cosa?
No, dicevo anche a centrocampo adesso, cioè Beretù e Pellegrini che insomma sono due giocatori che non però... sono niente male. Hai qualche ricambio, ecco, hai qualche ricambio insufficiente a centrocampo, questo è vero, e anche un po' sulle fasce, quindi su quello magari si potrebbe tentare, per ampliare il famoso discorso di ampliare la rosa ed essere poi competitivo su più fronti, sapendo anche che hai un impegno europeo che capita sempre in un brutto giorno, quindi sicuramente una rosa un po' più ampia potrebbe anche dare qualche chance alla Roma. E io sono d'accordo con te che non mi sembra, non c'è un'alternativa secondo me ancora più forte del Napoli come antagonista alla Juventus finora, perché anche l'Inter purtroppo va a corrente troppo alternata per una rosa, ecco, al contrario, troppo ampia, ecco, dei problemi che probabilmente si trascina da mesi dentro.
Altra domanda, Cinzia, quella sull'Inter, che tanto tra poco ci stiamo entrando sull'argomento, quindi sentiamo Alessio Tacchinardi e il direttore De Paola.
Non è quella dell'assenza di pubblico.
No, vi pongo, sì, l'assenza di pubblico, vai, questa.
Ok, porta a sentire gioco forza la voce dell'allenatore che nel caso di Conte porta a telecomandare i passaggi. Non si rischia di imbrigliare la fantasia dei giocatori? Pietro da Talzano.
Allora,
io ho pensato, leggendo questo messaggio, mi è venuta in mente l'immagine di Inzaghi che gira Marusic,
ieri lo gira telecomandato, proprio batti il fallo laterale così, proprio, l'ha proprio girato ieri. Sì.
Oltre il telecomandare è andato.
Però c'è il discorso di così imbrigliare un po' troppo i giocatori. De Paola, parto da direttore, può essere questa anche una cosa da inserire nel dibattito Conte? Perché poi siamo attenti, perché ha bevuto vino, direttore, oggi?
Ecco, siamo tutti lucidi al momento per parlare. Va bene, ok, prego. No, perché sai, si sa mai, io chiedo.
Ma il vino fa bene.
Il vino fa bene, però a pranzo magari a cena.
No, beh, su questo magari ecco Tacchinati che è stato un giocatore di grandissima esperienza e di grandissima qualità. Può saperlo meglio di me. Secondo me i giocatori se ne infischiano, cioè i giocatori a un certo punto hanno tanta adrenalina in corpo che sì, ascoltano anche perché può essere un indirizzo, un qualche cosa, ma poi se vogliono lanciare lungo e l'allenatore dice passare basso, oppure se vogliono triangolare, insomma credo che ci sia non dico una indifferenza, ma in campo quando hai l'avversario di fronte è tutta un'altra cosa, ti può aiutare con l'allenatore quando non è troppo invadente. Detto questo, non credo proprio che siano le voci di un allenatore che possono addirittura essere troppo pressanti per quanto riguarda la squadra. Questo no, un allenatore ti aiuta sinceramente.
Alessio?
Ma io invece non la penso così, cioè a me un allenatore che mi sta troppo addosso, cioè io parlo di un giocatore che ormai sa quello fare nel campo, un allenatore che non so, poco tempo fa si è visto l'audio su Vidal e ruota e gira e va a destra e abbassa e scala e pressa. Ora Vidal è un giocatore che non è il Vidal che è arrivato alla Juve con pochissime nozioni, che sapeva poco. Oggi un Vidal che ha già 7, 8, 10 anni di alto livello, secondo me è un po' pesantina per un giocatore. Poi ripeto, questa è una mia opinione. Voglio immaginare Cristiano Ronaldo. Se li comincia a dire e attacca e scala e vieni, stringi, diagonale e sovrapposizione e gli fa una testa così.
Ronaldo
non
gli vuoi
so.
Di niente, dai. Ronaldo non gli dice niente.
Alessio, scusami, tu avevi un allenatore che ti pressava.
Però l'assenza di pubblico fare? Secondo me dà fastidio a un giocatore, perché sai, non è neanche bello, perché direttore, se io vengo a lavorare da te, io sono il boss e ti dico e fai quello e fai quello e gira qua e fai lì, e tu dici ma scusa, ma il mio talento quando lo esprimo che devo fare quello che mi dici te? Ecco perché secondo me lì sono punti di vista.
A me non piace. Un allenatore che ti pressava troppo.
Hai capito? Alessio ti chiede il direttore se c'era un allenatore che ti pressava troppo.
Alessio ha i segreti, non dice, non parla, non fa nomi.
Dai, uno ci sarà stato,
ma
dai.
Guarda, io da allenatori, come Antonio forse... anche Juric ieri lo sentivo, che è un alto martello pneumatico, o anche Rino, Gattuso,
anche
è così.
Però
io non ho avuto questo tipo di allenatori, però ripeto, è una mia, guarda, quando mi è stato chiesto la differenza da Zidane a Conte, proprio che Conte predilige con dei movimenti codificati, tutti che devono fare come vuole lui, e Zidane che ha vinto tutto, negli ultimi 30 metri, 35 metri, è libera interpretazione alla fantasia. Quello che secondo me
però
ha migliorato moltissimo Gattuso. Perché Gattuso, un altro con schemi, è diventato molto più libero di testa, molto più alla fantasia, perché chiudendo, la mia opinione personale, alla fine i giocatori di qualità e di livello ti fanno vincere le partite.
Sono assolutamente d'accordo.
Però non hai risposto alla domanda del direttore De Paola.
Cioè?
Ti chiedeva se c'era un allenatore che ti pressava.
No, però lui ha detto che ha avuto allenatori che non...
Ce n'era?
No. Guarda, di tutti il più martello pneumatico era Capello. Ecco. Però Capello non ti martellava all'Antonio o alla Juric e compagnia. No, io su quello ho avuto... Anche perché poi, ripeto... Io posso immaginare, mi ricordo anche Nedved quando è arrivato alla Juve che faceva fatica, però Lippi alla fine l'ha fatto giocare dove potesse esprimere meglio il talento. Cioè,
ho ben capito.
Aspetta Alessio, aspetta un secondo Alessio, c'è il direttore De Paolo.
No, dicevo soltanto, non volevo interrompere Alessio, no, volevo soltanto capire, perché questa è una cosa interessante, questa domanda secondo me. Capire, cioè l'allenatore interviene e fa bene alla squadra nella fase difensiva, magari quando arriva un pericolo, quando c'è da rimanere coperti, quando c'è un buco, e magari come il portiere sul calcio d'angolo che indirizza più o meno i difensori e i giocatori a coprire e a marcare. Nella fase offensiva, dici tu,
Preferisco più un allenatore alla Zidane che invece lascia all'estero, alla genialità, la capacità di inventare e quindi di concludere. Può essere anche un buon compromesso, questo mi sembra.
Sai,
o no?
Direttore, se ci fosse Conte nella nostra telefonata di oggi, direbbe: secondo me, invece, con spiegare i movimenti, dirlo ogni volta, farli e rifarli, viene un tipo di lavoro. Io invece penso, ripeto, vedendo l'Inter, che ha tanti movimenti che ormai si conoscono. Dov'è che per me ha la problematica l'Inter? Nell'imprevedibilità. Cioè, ormai è una squadra che va a appoggiarsi su Lukaku, su queste due punte che fanno questi movimenti qua. Il Napoli, c'hai Lozano che non sai mai dove va. C'hai Mertens che non sai mai cosa fa. Osimhen. C'hai Osimhen che ti attacca alla profondità come un disperato in senso buono. E c'hai Insigne che ha una grandissima qualità. Hai Fabian Ruiz in mezzo al campo che ha tanta fantasia e tanta qualità, quindi ha tanti giocatori col gol facile nel piede. L'Inter mi sembra più costruita, immagini somiglianza del suo allenatore, che è un grande, che è bravissimo, però a me personalmente piace più negli ultimi 30 metri, non libera interpretazione un po' come faceva la Juve nel primo mese che tutti andavano dove volevano. Ecco perché adesso mi sembra che la Juve abbia un po' più di punti di riferimento, perché il primo mese mi sembrava un po' tutto un po' minestrone, adesso mi sembra che abbiano dei punti di riferimento qua, ma
un primo godibile, dai,
che dirigono quello e altri no. A me piace più alla Zidane.
Va bene, allora
ci piace.
No, se si ascoltava Conte avrebbe detto a Tacchinardi: hai preso l'ammazza caffè. Allora
ognuno la pensa come vuole, certo. Però io non ho bevuto vino.
No, dai, scherzo. Allora voglio salutare e ringraziare tanto il direttore De Paola per essere stato con noi. Grazie. Alessio,
ciao,
Tacchinardi,
ciao ragazzi, ciao Alessio.
Ci sentiamo venerdì.
Ciao.
A venerdì, allora, arrivano anche messaggi un sacco come sempre al 331 82 0013.
È ineccepibile, se nasci tondo non puoi morire quadrato.
Hai capito.
È riferimento a Antonio Conte.
Salutiamo anche gli amici di Facebook, allora continuate a seguirci attraverso l'applicazione oppure andando nei canali appunto di riferimento, se volete, davanti alla TV ce ne sono un po', quindi 808 di Sky, poi l'860 del digitale terrestre in Lombardia, in Piemonte, insomma potete trovare tutti i riferimenti sempre sul sito di TMV Radio Sport. Adesso ci fermiamo, piccolo break, e partiamo con l'Inter e ritorniamo sull'Inter perché ci abbiamo Brambati che arriva.
Pazza Inter, amala.
Vai.